Simone Perotti, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, anzi, bentornato qui nel nostro posto delle parole. Credo che la
Grazie.
Prima volta che ci siamo parlati risalga al 2009-2010 con il libro Adesso Basta, il libro pubblicato da Chiare Lettere. È stata la prima scrittura di Simone Perotti.
In realtà è quella con cui mi hanno conosciuto in tanti, ma io scrivevo già da un bel po' di tempo, avevo pubblicato un paio di romanzi, un libro di racconti e non avevo nessuna fantasia, nessuna idea, nessuna prospettiva di scrivere saggi. E quindi accadde quello che spesso capita anche nell'editoria, nella scrittura, che il libro che non ti aspetti di scrivere ti propone, ti produce, ti introduce al pubblico che non ti aspetti di avere. E così andò e iniziò in qualche modo anche una buona strada lunga, tuttora in corso, come saggista, diciamo così, mantenendo però sempre il core della mia, l'anima profonda della mia scrittura, che è quella della narrativa.
Simone Perotti, leggo nel suo di copertina, scrittore marinaio, vive su un'isola mediterranea dove non c'è quasi niente, sempre che non stia navigando. Ora, dove si trova adesso Simone?
Sono su quest'isola poco conosciuta in fondo al Peloponneso, dove vivo dal 2020. Ero venuto qui a ristrutturare un piccolo rudere di pietra con mia moglie e per ventura mesi prima avevamo affittato questo traghetto, diciamo, ho preso la prenotazione di questo traghetto dall'Italia alla Grecia per il 4 marzo del 2020, cosa che all'epoca sembrava una data qualunque, tant'è che la decidemmo un po' così, tanto per in base alla tariffa, la tariffa più bassa, come spesso si fa. Solo che quando partimmo dall'Italia avevamo la sensazione di prendere l'ultima nave prima che l'Italia sprofondasse, cosa che poi è avvenuta pochi giorni dopo col decreto del presidente Conte, e siamo arrivati in Grecia con la consapevolezza che non saremmo tornati in Italia per molto tempo. Infatti siamo tornati a dicembre, era marzo.
Il quoziente umano è il nuovo libro di Simone Perotti pubblicato da Mondadori. E non possiamo non soffermarci, Simone Perotti, sull'immagine di copertina, perché questa immagine su cui posare l'attenzione ti richiede tempo, richiede pazienza, richiede di attraversarla questa immagine. Che cosa ci racconta?
È un'immagine ambigua, prodotto grafico dei grafici di Mondadori. Quindi non è un'immagine reale, è la sintesi tra un'immagine e un'altra, diciamo così, e ci racconta una situazione di ambiguità, appunto, tra due uomini abbastanza in chiaroscuro, quindi non del tutto delineati, che non si capisce bene se si stiano trattenendo o si vogliano distaccare con fatica o si stiano spingendo via, se stiano lottando o se stiano abbracciando. E quindi questa, devo dire che questo è il mio 19° libro pubblicato, ricordo un precedente in cui le proposte di copertina che arrivano dall'editore mi abbiano soddisfatto alla prima. Di solito si arriva poi con un lungo lavoro di modifiche, di nuove prove, di nuovi tentativi, invece quando è arrivata questa l'ho vista e ho detto: accidenti, è lei, è perfetta, perché in questa ambiguità, in questa difficoltà di capire quali sono i contorni, i contenuti, qual è l'azione tra questi due personaggi, c'è in qualche modo metaforicamente la trama del romanzo.
C'è la trama del romanzo, c'è Alberto Luca, c'è il paesaggio, c'è il mare, e tutto subito questa immagine sembra un paesaggio, no? Sembra un pezzo di un'isola, e poi la guardi e è veramente molto molto particolare, e credo che la scelta dell'immagine di copertina sia sempre un momento molto importante, non solo dal punto di vista del marketing, che ci sta anche, però è importante proprio per far respirare l'aria della storia che stiamo per raccontare. A tutti i miei compagni di navigazione su Mediterranea che per 10 lunghi anni hanno preso il mare cercando le loro risposte. Ogni mattina mi sveglio, guardo il profilo dell'Egeo e mi auguro con tutto il cuore che le abbiano trovate. Ora, questa è la frase in esergo del quoziente umano e il progetto Mediterraneo è un progetto molto importante, una spedizione scientifica, culturale, fortemente filosofica, Simone Perotti.
Beh sì, è quello che ho pensato di fare avendo liberato il tempo da ciò che mi impediva di farlo. Più passa il tempo, più mi accorgo anche in questo romanzo che ci deve essere palese, si deve poter riconoscere una conseguenza, una consequenzialità, anzi meglio, tra quello che si dice, quello che si sente, quello che si prova, quello che si professa e quello che si fa. E in qualche modo il progetto Mediterraneo è esattamente questo. Avevo liberato il tempo, stavo tentando, lottando per liberare il tempo per farci che, quindi libero da per diventare libero di fare che, è l'altra metà della faccenda. Lessi su Civita Cattolica, questa interessante distinzione, non solo retorica, tra liberi da e liberi di, e mi ricordo che da quel momento iniziai a pensare che se volevo meritarmi la libertà dovevo essere in grado di dare una risposta alla domanda libero di fare che. E devo dire che sono stato anche molto fortunato, perché io sono nato, prima ancora di aver letto un romanzo, ne stavo scrivendo uno a 9 anni, e ho sempre sentito come un destino naturale la scrittura, e poi nel tempo anche la navigazione, quindi io mi sono messo a fare queste due cose in maniera, se non fosse un po' ambigua anche la parola, direi professionistica, nel senso che il punto vero è smettere di essere dei dilettanti con le cose che amiamo di più.
E perché smettere di essere dei dilettanti? Dove la parola dilettanti può avere diversi significati anche, e anche contenere dei significati fortemente positivi.
È vero, in una certa chiave è senz'altro così, però una delle parole che mi fa più rabbrividire, ed è invece una delle parole bandiera di questa società, è la parola hobby, la parola che, peggio ancora forse di hobby, c'è solo passatempo. Ecco, queste parole in cui tentiamo di descrivere contenitori in cui infiliamo quello che teoricamente amiamo, tant'è che lo facciamo appena abbiamo un momento di libertà, ma non così tanto da sceglierlo come la nostra vita. Ecco, il dilettante è colui che non crede nella sua passione, secondo me. E invece, quindi non c'entrano nulla i soldi del professionista, non c'entrano nulla i contratti o il fatto di essere definibili anche formalmente in un modo o nell'altro. Conta la differenza tra amare autenticamente così tanto da mettercisi del tutto, da rischiare tutto, da mettersi lì a farlo 8-10 ore al giorno come fa un professionista, oppure invece la sensazione che questa cosa è meglio non farla perché tu per primo non ci credi.
E non è che siamo al di fuori di questa storia, il quoziente umano, anzi siamo proprio dentro questa storia. E poco fa Simone Perotti ci parlava delle domande, no? Le domande sono molto importanti, però come arrivare alle risposte? Ma per arrivare alla risposta bisogna in sostanza amarla la domanda, perché se io non amo la domanda e fuggo, io non avrò mai la risposta. Questo libro si apre proprio con una domanda, che è questa. La domanda che mi faccio da una vita è: e gli altri? Qual è la risposta?
Sì, gli altri, cosa succede agli altri? Questo è un pensiero che credo facciamo in tanti, quando ci capita qualcosa anche di ordinario, quindi quotidianamente, almeno a me viene spesso la domanda, ma questa cosa è capitata solo a me? Capita solo a me? Sono io strano? Sono io che ho imboccato e poi percorso una strada che mi porta alla differenza, alla marginalità, all'unicità, oppure questo è semplicemente ciò che capita a tutti e io adesso lo vivo con sconcerto, lo vivo con passione, semplicemente perché è la prima volta che capita a me e non conosco la risposta. Questa sensazione di essere, come dire, da soli oppure in tanti ad affrontare le cose che tutti, non solo uno, affrontano nella loro vita. domanda è anche molto inutile, nel senso che fossi anche l'unico a vivere una certa cosa, fossimo tutti uno come l'altro, non cambierebbe di una virgola il problema che sto fronteggiando. Però è una domanda intrinseca al percorso, perché la prima cosa che ci viene in mente quando imbocchiamo una strada nuova è: abbiamo sbagliato strada? Siamo gli unici che passano di qua? E questo che spaventa tantissimi, giustamente anche spaventa tantissimi, però eccita anche molto altri. Io sono, credo, più del secondo gruppo. Tutte le volte che imbocco una strada, che ho la sensazione, magari sbagliandomi, ma insomma, che nessuno abbia mai imboccato, o che io perlomeno sento di imboccare per primo, tutte le volte che mi capita questa cosa, ho una buona sensazione, mi sembra che il mondo possa diventare ancora interessante.
È interessante anche per il solitario e un po' appartato Alberto Luca.
Beh sì, perché Alberto Luca è in questi anni 50 e 60 in cui viene alla luce, attanagliato da una sensazione che è una domanda, evidentemente, fin da piccolissimo. La sensazione di non essere solo dentro la sua vita, ma non dentro la sua vita in generale, metaforicamente, proprio nel suo corpo. Lui ha prima delle sensazioni soltanto del tutto confuse e inintellegibili, poi degli episodi un pochino più inquietanti e poi alla fine una consapevolezza crescente che lui, che si chiama, guarda caso, Alberto Luca, forse non è solo uno nella sua stessa vita. E ha la sensazione di convivere con qualcuno, ma non all'interno di una dimensione schizofrenica, che quindi, come dire, alterna le due diverse identità dentro di lui, ma contemporaneamente. Cioè ha la sensazione della molteplicità e ce l'ha da piccolo. E questo espediente narrativo, che ho molto faticato a trovare quando ho iniziato a scrivere questa storia, si presta in modo straordinario ad affrontare, secondo me, almeno così mi è sembrato, il tema che invece riguarda tutti, la domanda che riguarda tutti, e riguarda tutti soprattutto perché la maggior parte non se la fa, e cioè quanti sono dentro di me, quanti siamo. Perché è evidente che di fronte a molte delle quotidiane sfide della vita, diciamo, circostanze della vita, è frequente la sensazione che quella cosa vorremmo dirla oppure non vorremmo dirla, che
Ma
vorremmo reagire
dovremmo
in quel modo.
scegliere,
E,
a questo punto dovremmo scegliere, no?
ma per scegliere occorre sapere chi sceglie, prima ancora di cosa
È un
scegliere.
po' come
E soprattutto.
fotografare, no? A un certo punto del libro, a proposito di scelta, mi pare che il protagonista si rivolga a Clea e dice che per fotografare bisogna scegliere. Mi è piaciuta molto questa
Sì.
cosa. Non è
Sì,
che
sì,
tutto
sì.
quello che vedi si presta. Mi sono visto io con il telefono, come facciamo tutti, o quasi sempre lì alla ricerca di qualcosa da riprendere. No, invece qui le cose bisogna pensarle, bisogna essere disciplinati, occorre disciplina nel fare le cose, anche senza voler essere dei grandi fotografi, ma nella vita bisogna scegliere, e questo è molto importante, e poi lavorarci su con pazienza.
Questo senza dubbio ed è, come dire, lo immagino come il passo numero due su come affrontare le cose della vita, scegliendo e cercando una corrispondenza tra ciò che si è, ciò che si vuole diventare e le cose che ci sono da scegliere, adatte o meno a quell'obiettivo. Questo è crescere soprattutto. Ma il punto è: qual è quell'identità? Perché se a me piacessero cose molto diverse tra loro, questa è un'indicazione di molteplicità. Quando avevo 17 anni ho fatto il mio primo giro in autonomia, in motocicletta, con un mio amico, sono arrivato ad Assisi per prima cosa, un po' così, ignari, siamo andati a visitare l'eremo delle carceri, cioè dove viveva San Francesco ad Assisi. Io ho avuto una sensazione fortissima di voler restare. Il mio viaggio è durato un giorno e siamo arrivati ad Assisi. Io mi sono fermato in quel monastero. Sono stato una settimana, con grande sconcerto del mio amico, in quel monastero perché c'è una dimensione monastica che io sento dentro di me da sempre. Peccato che poi abbia fatto anche tutt'altro nella mia vita. Chi era l'uomo che stava facendo, come dire, quella settimana di ritiro imprevista in un monastero e che da allora ha sempre. tra l'altro oggi vive in modo monastico, oppure l'altro, e chi era l'altro uomo? Quello che è vissuto per 20 anni, 30 anni nelle città, Roma, Milano, facendo una vita all'opposto della vita monastica. Il punto della domanda, diciamo così, è chi la fa prima ancora di quale sia la domanda. E tantissime persone, tantissimi di noi, non sospettano la loro molteplicità. Del resto veniamo su fin da piccoli con la sensazione che devi essere te stesso, sii te stesso, fai questo, fai l'uomo, fai la donna, le donne fanno così, gli uomini fanno così, con una tendenza a chiudere l'angolo di questa molteplicità, ad escluderla, ad evitarla, non si fanno cose che sono in contrasto con altre, questa è ipocrisia. È contraddizione, bisogna essere univoci, e questo sforzo costante della società, dei genitori, di tutto quello che facciamo, è un po' sospetto. Come mai c'è tutto questo sforzo così allargato a volerci far essere univoci? Non sarà che senza questo sforzo le nostre molteplicità verrebbero fuori? Allora sarebbe un caos dal punto di vista di chi ha in mente un ordine falso, ma certamente più utile, più funzionale. Peccato che nella nostra vita le cose funzionino esattamente all'incontrario. Finché non troviamo le nostre identità, che sono tante ma non sono infinite, si possono cercare, si possono trovare, sarà molto difficile fare la domanda giusta per il mix delle nostre identità.
Forse perché ci spaventano,
è impossibile trovare una risposta.
Sì, trovare la risposta diventa impossibile. Forse perché ci spaventa anche un po' il limite, no? Che noi sentiamo come nostro, il limite della vita. Ricordo, per esempio, che Luca scopre invece che i limiti li può superare. E quando li può superare? Quando è sott'acqua, e lì scopre che il mondo sommerso non ha limiti.
Arriviamo e troviamo la coincidenza con la foto di copertina, con l'immagine di copertina, che abbiamo dimenticato di dire: questi due uomini che si attraggono e si scontrano sono sott'acqua. È una metafora piuttosto semplice, quella dell'immersione, se vogliamo, della metafora della necessità dello sguardo interiore, dell'immergersi mani, piedi, testa, corpo in un abisso che è sconfinato per le dimensioni che ha colui che vi si immerge, ma che nasconde però alle viste del mondo, da fuori, da sopra al mare non si vede l'abisso, nasconde tutto ciò che, proprio in quanto nascosto, sta agendo anche senza vederlo. E questa immersione non è semplice, è difficile, pericolosa e faticosa, ma è l'immersione che può far scaturire ciò che è nascosto e lo può riportare alla luce per poterlo in qualche modo conoscere. Senza questa conoscenza dell'abisso non c'è possibilità della domanda, e quindi c'è totale certezza di non avere mai le risposte.
Verso la fine di questo romanzo, ricordo, intitolato Il quoziente umano, ci sono delle domande che ci toccano molto, ci attraversano, perché nel romanzo ci si può specchiare. Quanto si può navigare senza meta? Quanto si può fuggire? Quanto ci si riesce a nascondere? E poi Luca si dà delle risposte, ma le risposte possono essere diverse per ognuno di noi. Basta immergersi, compiere, come diciamo noi qui nel posto delle parole, quel gesto rivoluzionario che è prendere in mano un libro, in questo caso Il quoziente umano, abbassare gli occhi e cominciare a leggere. E cominciare a leggere, per l'appunto, l'ultima scrittura di Simone Perotti, pubblicata da Mondadori. Ma prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo per la terza volta di fila Helgoland di Carlo Rovelli. La terza volta è indice sia del fatto che mi è piaciuto la prima e la seconda, e sia che non ho una formazione di un cristiano, non ho capendole alla prima. Però l'ho trovato e lo trovo scenario, che tra l'altro perché mi sta spiegando un fatto che narratologicamente è l'incredibile. Io ho scritto questo romanzo senza sapere nulla della fisica quantistica. Sento un rumore?
Stavamo ascoltando?
scritto questo romanzo senza sapere nulla della fisica quantistica, senza conoscere neanche per sommi capi le teorie dei molti mondi, che cosa sia l'entanglement, la interferenza quantistica, eccetera. E quindi dentro di me, da bravo ex studioso di letteratura all'università, immaginavo la tripartizione di Svetan Todorov, no? Cioè, questo è un romanzo fantastico perché ti lascia almeno per un istante l'indecisione se sia possibile o no che una persona si divida da se stessa. E invece ho scritto, credo, alla luce di quello che leggo nel libro di Rovelli, un romanzo perfettamente realistico, perché questa realtà univoca, come spiega la fisica quantistica da Heisenberg in poi, di fatto non esiste.
Grazie davvero Simone Perotti del tempo che ci ha dedicato e buona giornata.
Grazie a voi.